Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché ci hai convocato questa sera come hai convocato i 72 discepoli. Ci vuoi inviare a portare la buona notizia al mondo, per questo vuoi prima arrivare a noi, vuoi toccare il nostro cuore perché anche noi possiamo toccare il cuore dei nostri fratelli. Ti ringraziamo per questa fiducia che tu riponi in noi e ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo perché ci lasciamo condurre da questo Spirito e ci lasciamo portare alla verità tutta intera. O Maria, tu che sei la madre della semplicità, dell'abbandono e dell'apertura del cuore, donaci semplicità, abbandono e apertura del cuore di fronte a questa parola, perché ci lasciamo trasfigurare, trasformare e per essere poi capaci di portarla a tutti coloro che incontreremo. Amen. Riprendo allora il capitolo 10 dall'inizio, perché abbiamo fatto l'altra volta i primi 5 versetti. Riprendiamo comunque dall'inizio, tanto per avere l'idea dove siamo. Siamo all'inizio del lungo viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Il viaggio è cominciato con Gesù che indurisce la faccia, quindi Gesù che decide saldamente di andare verso Gerusalemme. È una scelta sofferta, impegnata, seria, tanto che gli apostoli rimangono stupiti. E poi sulla strada, mentre vanno a Gerusalemme, abbiamo già visto che ci sono stati alcune persone che Gesù ha incontrato, un tale che gli dice ti seguirò, un altro a cui Gesù dice seguimi, un altro ancora che gli dice che a cui il Signore chiede di seguirlo e questo risponde ti seguirò ma prima lascia che io seppellisca prima mio padre e mia madre, lascia prima che mi congedi di quelli di casa. Gesù che risponde nessuno che ha posto mano all'altro e poi si volge indietro è adatto al regno di cielo. Quindi Gesù che in maniera molto seria dice guardate che seguire me sulla strada verso Gerusalemme non è andare a fare bisboccia con gli amici, non è una cosa facile, semplice, ma è un impegno serio, è una dedizione assoluta, totale. Subito dopo Gesù, dopo questi fatti, dice infatti così, Gesù, il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro, fate bene, aveva già mandato i 12, ora sono i 72, un altro gruppo di persone che vanno, e Gesù li manda a due, abbiamo già visto l'altra volta che a due perché è il sostegno reciproco, è la testimonianza reciproca, andare da soli quando ti trovi in difficoltà, rischi di andare in pallone, rischi di deprimerti, dici ma no, ma come si fa? Ma se ce n'è un altro che ti sostiene, è più facile, c'è qualcuno che condivide con te la strada, che ti può far vedere un aspetto che tu prima non avevi colto, invece di lasciarti scoraggiare trovi qualcuno che in qualche maniera vede qualcosa che tu non hai visto, e dunque quattro occhi vedono più di due, quindi stanno insieme camminando così, e diceva loro, la messe è molta, gli operai sono pochi, pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. E qui subito Gesù dice che non è questione nostra, non sono gli operai che decidono di andare, ma è il padrone che chiama gli operai a collaborare. Quindi è come un invito a dire riconosci che la priorità è di Dio, è Dio che sa cosa fa. Noi ogni tanto ci lamentiamo, diciamo, ma guarda, ci sono poche persone che vanno a messa, ma come facciamo? E poi sono sempre i soliti quattro gatti, ci guardiamo in faccia e sono sempre quelli, è un po' depressiva la cosa nelle nostre parrocchie. Allora, ricordiamoci una cosa importante, secondo me, è che Dio non ha sbagliato né sui tempi né sui momenti né sulle persone che vuole mandare. Sa bene chi deve mandare. È vero? Compatibilmente con la nostra povertà e con la nostra libertà che qualche volta dice no grazie, però il Signore sa che cosa sta facendo. Non è che con l'andare del tempo il padre ha preso un po' di Alzheimer anche lui e quindi adesso non sa più bene cosa fare. No, tutto è saldamente nelle mani di Dio. Quindi è un invito alla fiducia, eh? Quindi pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. E poi aggiunge, andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Che ci stanno a fare gli agnelli in mezzo ai lupi? Merenda per i lupi. Ecco, quindi vuol dire, non sarà una vita facile, non vi troverete con persone che condividono le vostre idee. Dovete comunque fare i conti con qualcuno che non è come lo pensi tu. Tu vai tranquillo come un agnello, ma sappi che dall'altra parte ci sono i lupi, quindi non aver paura. E l'invito è, non portate borsa, bisaccia, sandali, non salutate nessuno lungo la strada. Questo abbiamo già visto l'altra volta, abbiamo già visto cosa vuol dire. Vuol dire nessuna sicurezza, fidati di Dio. Dio ti manda, Dio provvederà. Non avere paura di Lui, non avere paura ad andare se Lui ti ha mandato. Sappi che Lui ti sostiene, ti aiuta, ti guida, quindi vai tranquillo. Ma il non salutare nessuno lungo la strada, che non è che dire, ma che malmostoso questo qui che non saluta nessuno, dovete pensare che i saluti non erano come noi, no? Dove uno arriva, piacere, buongiorno, ciao, arrivederci. No. Allora i saluti erano molto complicati, quando ti fermai a salutare qualcuno, che ti dice, ma fermati un attimo, mangiamo qualche cosa insieme, ma aspetta, e qui cominciavano chiacchierare, poi si parla del più o del meno, intanto arriva mezzogiorno, finito di mangiarti, ma no, ma adesso che hai finito di mangiare riposati un pochino, vuoi mica metterti in cammino con questo caldo, e dopo arriva la sera, ma ti metti in movimento adesso, ormai siamo al tramonto, mica vuoi, fermati qui, ti facciamo un po' di posto, dormiamo qui, capite che alla fine pure di salutare non vai avanti più, Gesù dice, il regno di Dio è urgente, la parola di Dio non è una parola che può venire tra chissà quanto, è urgente, non fermarti a salutare nessuno, non stare a fare dei break sulla strada, perché sennò non arrivi più. Ed ecco, veniamo a quello che ci interessa stasera. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa, se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Quindi, in fondo, che cos'è questa pace? Shalom, guardate che è la stessa parola che troviamo all'inizio del mistero della nascita di Gesù. Cosa cantano gli angeli sulla grotta di Betlemme? Pace in terra agli uomini del suo beneplacito. Quindi pace. E cos'è questo shalom? Questo shalom era il dono definitivo che Gesù avrebbe fatto al suo popolo. È il dono che racchiude tutti i doni. Quando una persona è senza pace, è una persona triste. Vive il disagio, la sofferenza. Mancare di pace vuol dire essere delle persone inquiete. E che cos'è questa pace? La pace è l'equilibrio, eh? È un equilibrio, e quindi essendo un equilibrio è instabile. Quando c'è qualcosa in equilibrio sulla bilancia, si sa che di per sé è instabile. È interessante la parola ebraica, shalom, è composta da tre lettere dall'alfabeto. E sono tre lettere, voi sapete, penso sapete, che anticamente l'alfabeto, non solo quello ebraico, ma anche quello, il geroglifico, eccetera, soprattutto il geroglifico, l'avete studiato anche nelle elementari, era una forma di alfabeto di tipo simbolico, rappresentava attraverso dei segni, pesce, il pane, l'acqua, eccetera. Allora, le lettere dell'alfabeto inizialmente erano dei piccoli disegni, degli ideogrammi, cioè trasferisco attraverso un segno un'idea. Allora, le tre lettere dell'alfabeto erano la lettera Sin, Lamed e Mem, tre lettere dell'alfabeto. che avevano questo simbolo. C'era Asin, era il simbolo del fuoco, fatto a una forma un po' così, come una fiamma, Asin, fuoco. La Lamed era il bilanciere della bilancia, che dava una forma, potete mettere, una volta c'erano le stadere, no, per pesare, e c'era un pomello che si faceva scorrere sull'asta per pesare. Presso gli antichi non c'era questo uso, il pomello era un po' grosso, era troppo complicato, era troppo, esigeva una tecnologia troppo complicata per loro. Allora c'era un pezzo di ferro a forma di cica povolta, con un'altra piccola cica che faceva scorrere, quindi era una specie di bilanciere che veniva fatto scorrere per pesare. Allora, la terza lettera dell'alfabeto, la mem, è l'acqua. Allora, che cos'è la pace? Lo shalom è l'equilibrio, ecco il bilanciere, l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua. Il fuoco è importante per Bacco, se manca il fuoco non possiamo mangiare le bistecche, se manca il fuoco rimaniamo al freddo. Dall'altra parte è importante anche l'acqua, ma se il fuoco diventa eccessivo abbiamo un incendio e brucia tutto, pensate presso gli ebrei, la steppa che prendeva fuoco e non si salvava più niente, oppure troppa acqua e fuori di piovere, a un certo punto arriva l'allagamento e l'alluvione. Allora ecco l'equilibrio, ecco il bilanciere, ecco la pace, l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua. Una persona che vive l'equilibrio, quindi il fuoco vuol dire virulenza, l'impegno, l'entusiasmo, però calma, non a tal punto che ti brucia tutto. L'acqua potrebbe essere invece qualcosa che invece è un po' un raffreddare, uno spegnere gli incendi, però attenzione, se c'è troppa acqua si finisce per andare a mollo. Ecco allora l'equilibrio. Ecco, Dio ci dà questa pace, cioè ci dà questo equilibrio interiore perché ci dona se stesso. E Dio è fuoco ed è acqua, che è vita. Ricordate che Gesù, quante simbologie ci sono, no? nel Nuovo Testamento, il fuoco, lo Spirito Santo. L'acqua, Gesù stesso parla di acqua, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Pensate all'acqua che sgorga dal Tempio, dal lato destro del Tempio, secondo il profeta Ezechiele, quest'acqua che riesce a risanare tutte le acque infette del mondo, fino ad arrivare fino al Mar Morto, un'acqua morta, perché non ci sono pesci nel Mar Morto, ma quest'acqua arriva, quindi il simbolo della vita. Allora abbiamo questo Dio che è vita. Fuoco e acqua, tutte e due sono simboli di vita. Allora, ecco la pace. Siccome questa pace viene da Dio, ecco, voi date la pace. Quando entrate in una casa, quindi potremmo dire che non è questo invio dei discepoli un invito a parlare in pubblico sulle piazze, è piuttosto un invio nelle case. Bisogna essere famiglia. E lì il dialogo si svolge in famiglia, potremmo dire che è l'inaugurazione dei centri di ascolto, no? Andate lì, nella famiglia, se c'è gente che è aperta alla pace e riceverà la pace, quindi ha questa empatia, questa apertura alla pace, allora la vostra pace scende su di loro, perché questa pace viene da Dio. Se invece ritornerà su di voi, non è mica persa. In fondo Gesù dice, date la pace a tutti. Non perdete niente. Non facciamocela togliere però la pace, è importante dare la pace ma non lasciarcela togliere. Quante volte noi rischiamo di lasciarci togliere la pace dalle persone. La pace è così importante che non dobbiamo mai permettere a qualcuno che ce la tolga. Questo è importantissimo. E poi dice ancora, restate in quella casa, mangiando, bevendo di tutto quello che hanno. Perché l'operaio è degno dello stesso mestiere, cioè se andate lì, poi portate l'amore di Dio, non abbiate paura, vivete, condividete quello che c'è, vivere la vita di famiglia, condividere un dialogo che diventa anche fraternità, che è un vivere insieme, accogliendo quello che la provvidenza dà. Non passate di casa in casa, anche qui, passare di casa in casa dà l'impressione di persone curiose, no? persone che vorrebbero sapere gli affari degli altri, che prima vanno di qui, poi vanno di là, e quindi cip, e poi cicciop, e quindi questo andare in giro, no? E invece no, fermati lì. Devi dare l'esempio di una persona equilibrata, seria, non curiosa, non indiscreta. È proprio questo stile che Gesù chiede al discepolo, che poi siamo noi, in fondo 72, secondo gli ebrei, era il numero dei popoli del mondo. Quindi potremmo dire che questo invio è un invio al mondo intero. I 12 potevano essere gli inviati a Israele, gli apostoli, i 72 sono inviati al mondo intero. Sono il segno di tutta l'umanità che deve far parte della grande famiglia dei figli di Dio. Siamo chiamati a far parte di questa grande famiglia. E Gesù ci chiama a entrare in collaborazione con Lui. Quando entrate in una città, adesso torna indietro, prima parlava di case, adesso parla di città. Quando entrate in una città, entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo in atto. Accudite i malati, più che curare i malati, è piuttosto un prendersi cura dei malati. Non è detto che li potete guarire, notate bene che non dice guarite i malati. Cioè prendetevi cura dei malati, prima ancora della guarigione, che è un dono di Dio, a noi è dato il compito di prenderci cura delle persone malate, delle persone che vivono in difficoltà, in disagio. Prendetevi cura dei malati che vi si trovano e dite loro, si è avvicinato a voi il regno di Dio, cioè il regno è qui. Dio si prende cura di voi, Dio si è fatto vicino, Dio non è più chissà dove, ricordate l'idea che avevano i pagani, dove erano gli dèi? Gli dèi sono degli iperurani o sono oltre, no, Dio è vicino, il regno di Dio, cioè il regno che è Dio il regno, non è che il regno di Dio vuol dire che è un regno che viene da Dio, ma potremmo dire che è un genitivo esegetico, il regno che è Dio è arrivato in mezzo a voi, cioè Dio è accanto a voi, Dio si prende cura di te, l'Emmanuele, Dio vuol dire Dio vicino, vuol dire Emmanuele, questo Dio si è fatto vicino, si è avvicinato a voi il regno che è Dio. Però c'è anche l'altra possibilità, cioè esiste, ahimè, la possibilità che tu arrivi e non ti accolgono, può succedere, anziché accoglierti c'è gente che dice no grazie, non me ne frega niente, li abbiamo già trovato precedentemente, quando gli apostoli vanno per preparare il viaggio di Gesù a Gerusalemme, entrano in un villaggio di samaritani e questi, sapendo che si sta recando a Gerusalemme, non vogliono accoglierli. E qui subito gli apostoli, invochiamo fuoco dal cielo, facciamo un'azione molto forte, un'azione dimostrativa, che la facciamo pagare, vediamo un po', e Gesù li rimproverò, non li va altrove. Quindi l'esempio che ha dato Gesù, prima, qui viene richiesto ai suoi discepoli. Quindi, quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite nelle piazze, quindi non vi accoglieranno, provate ad andare in una casa, in un'altra casa, e vi dicono no, guarda, lascia stare, non ci interessa, non ci va bene, certo, ok, va bene, ma allora uscite pubblicamente nelle piazze, fate un gesto chiaro, in cui dicendo noi non abbiamo niente a che spartire con voi, dire anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi, cioè non vuol dire andate a quel tal paese, che siate maledetti, vuol dire noi vi abbiamo portato l'amore di Dio. Noi siamo venuti, voi avete detto di no, ebbene, noi non siamo responsabili, cioè lo scuotere la polvere vuol dire se al Signore, se alla fine della vita, quando Gesù arriverà, ci domanderà conto di questo gesto, noi potremmo benissimo dire, ma noi siamo arrivati, noi gliel'abbiamo proposto, sono loro che hanno detto no grazie. Quindi siamo di fronte a questa scelta di libertà. Gesù rispetta la libertà. Ricordate, il famoso indemoniato legione? Anche lì, lo cacciano via, anzi non è che lo cacciano via, lo pregarono di andarsene. E Gesù non dice, guai a voi, state attenti, guardate che io non tornerò più, guardate mi viene in faccia, no, no. Gesù se ne va. Quando Gesù viene cacciato fuori dalla sinagoga di Nazareth, al capitolo 4, anche qui l'abbiamo già visto molti capitoli fa, un po' di mesi fa, ebbene anche lì Gesù non dice che allora Gesù, il Vangelo di Luca non dice che allora Gesù voltatosi, puntò il dito contro di loro, dice guardate che avete fatto un gesto troppo grave, nessuno ve la perdonerà mai, no, assolutamente no. Gesù se ne va, infatti dice Gesù se ne andava, prende, se ne va, nessuno è costretto ad accoglierlo. Questa è la grande libertà di Gesù ed è la grande libertà che viene chiesta a noi. Noi siamo chiamati ad annunciare la verità che viene da Dio, ma non dobbiamo costringere nessuno, nessuno è costretto. C'è la grande libertà. E quindi anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi, sappiate però, e quindi l'ultima parola è ancora una parola di speranza, sappiate però che, sottinteso, malgrado tutto, malgrado il vostro no, il regno che è Dio è vicino, quindi Dio è qui, tu dici di no ma lui è qui, tu lo rifiuti ma lui non smette di volerti bene. Qualunque cosa tu farai, lui non ti abbandonerà mai, lui si prende cura di te, ti vuol bene, perché il nostro Dio non è il Dio che accoglie quelli che sono già bravi, Il nostro Dio è il Dio che sceglie gli ultimi, quelli dell'undicesima ora, e il nostro Dio è quello che si occupa non dei primi della classe, che sono già bravi abbastanza, ma degli ultimi. In fondo, perché Gesù ha voluto diventare ultimo? Molto semplice, perché non ci fosse nessuno che potesse dire di essere escluso. Charles de Foucault, beato ormai, beato Charles de Foucault, nella sua vita era sempre scontento. Andava in un posto e diceva, sto troppo bene, andava in un altro posto, sto troppo bene. E andavo in posti che non erano proprio dove si stava bene, andato su in un monastero in Algeria dove davvero non c'era neanche da mangiare, si digiunava più che mangiare, non c'era niente, e dice no, sto troppo bene. Alla fine quando arriva a Nazareth, era un'ispirazione per il suo padre spirituale, perché il suo padre spirituale, lui gli scriveva alla Beyrouth e gli scriveva, diceva ma qui sto troppo bene, aiutatemi a trovare un altro posto. Finalmente lui si mette in cammino, arriva a Nazareth. A Nazareth si fa ospitare, si fa assumere come giardiniere dalle suore Clarisse di Nazareth. E le suore gli hanno dato uno sgabuzzino di 2 metri per 1, credo, giù di lì, con dentro i badili, le zappe e tutto quanto. E lui scrive al suo padre spirituale, scusatemi, ma qui sto bene come un papa. Potete immaginare, nel giardino dove non era neanche il posto per sdraiarsi. E alla fine però lui voleva sempre scegliere l'ultimo posto, devo scegliere l'ultimo posto, devo scegliere l'ultimo posto. Poi fa una scoperta e dice, non potrò mai occupare l'ultimo posto, perché è già occupato, l'ha occupato lui, l'ha occupato Gesù, potrò occupare soltanto il penultimo. Ecco, Gesù ha voluto occupare l'ultimo posto, perché non ha voluto che nessuno fosse escluso. Si è fatto ultimo per accogliere proprio tutti. Questo è straordinario, capite? Bellissimo. Vuol dire che la sua misericordia è infinita. E malgrado questi non lo accolgono, malgrado questi non vogliono, tuttavia il regno di Dio è vicino. Tu non vuoi, ma lui è vicino a te. Appunto perché lo rifiuti, lui si è fatto più vicino. Io vi dico che in quel giorno, naturalmente è il giorno del giudizio, è il giorno in cui il giudice Gesù si siederà e tutto ciò che è nascosto si rivelerà, e quindi quando finalmente si vedranno se il bene si vedrà, se il bene che abbiamo fatto era veramente bene o se era finzione, e se il male che spesso noi pensiamo di aver fatto in realtà era molto meglio di quello che noi pensavamo, saranno tante molte sorprese, nell'ultimo giudizio. Ebbene, in quel momento, dice, Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Perché così era successo a Sodoma? A Sodoma avevano rifiutati gli angeli. Avevano rifiutato gli angeli, quindi voi siete molto più degli angeli, quasi a dire, guardate che questa gente che ha rifiutato voi, in realtà ha rifiutato me, ha rifiutato Dio, Dio stesso, non gli angeli. Là erano arrivati dei messaggeri da Abramo e questi non li hanno accolti, anzi li hanno vituperati, li hanno fatto di tutti i colori. Però quel giorno Sodoma sarà trattata meno gravemente di voi, perché voi avete rifiutato Dio. Voi avete rifiutato qualcosa che è più grande degli angeli, immensamente più grande, è Dio. Ed ecco che allora Gesù comincia a parlare di quelle città dove lui aveva fatto tanti miracoli, ma che, ahimè, non si erano convertite. Qui potremmo dire che non è soltanto guai, di per sé il guai è una brutta traduzione. In greco la parola è guai. Assomiglia molto a guai, ma si dice guai, che però non vuol dire guai, perché per noi guai vuol dire sta attento, guarda che finirai male, no, è piuttosto ahimè per te, cioè è Gesù che si sente trafiggere il cuore, dice ahimè per te Corazim, come mi dispiace per te, come soffro per te Corazim. Ahimè per te Betsaida. Ho in mente proprio a questo proposito, perché guai, leggevo qualche mese fa, ognuno ha i suoi metodi per prendere sonno, no? Io per prendere sonno mi leggo le favole di Esopo in greco e stavo leggendo la favola dell'aquila e della volpe. A un certo punto il falco che si butta sulla volpe e la volpe grida why me, dite guai a me, ahimè per me, sono fritto, capite? Che non è proprio guai, ma ahimè per me, povero me, potremmo dire. Infatti Gesù qui sta dicendo povera te Corazin, mi spiace per te, soffro per te Betsaida, perché se in Tiro e Sidone erano due città corrotte, erano il massimo della corruzione, secondo l'antichità erano le città che di gran lunga più corrotte di tutte, quindi città di lusso, dove i poveri venivano trattati male, dove i ricchi trionfavano sulla pelle degli altri, e quindi Gesù dice guardate che se lì, in queste città che voi disprezzate, che voi agitate al pubblico disprezzo, se lì fossero accadute quei miracoli, quelle cose che sono accadute, che io ho fatto per voi, Gesù, ricordate che queste città, Corazim e Saida, sono proprio le città intorno al lago, sono le città che dove Gesù andava spesso e dove ha fatto i più grandi miracoli, dove lui predicava. Quindi se Tiro e Sidone avessero visto i miracoli che avete visto voi, in realtà si sarebbero già convertiti vestendo sacco e coprendosi di cenere, a parte che Tiro e Sidone ai tempi di Gesù non esistevano più, però Gesù voleva dire che di fronte a tante cose, di fronte a tanti doni, come sarebbero gli altri? Quante volte, guardate che qui penso che dobbiamo metterci in discussione anche noi, no? Se tutti i doni e le grazie che Dio ha fatto noi, una parrocchia cristiana, una famiglia cristiana, l'oratorio, l'azione cattolica, le possibilità di ritiri, eccetera, mamma mia, ma se quel che noi disprezziamo, se quelle tante persone che noi diciamo, quel poverino lì, ma se avesse ricevuto quello che abbiamo ricevuto noi, a che punto sarebbe più santo o meno santo di noi? È una grande responsabilità, Ricordate che le prime comunità cristiane che hanno ricevuto i più grandi doni, Corinto, Tessalonica, Smirne, le grandi città che hanno dato i natali ai grandi padri della Chiesa orientale, non ci sono più, Sono finite, non sono più nemmeno cattoliche, sono i musulmani, allora per dire... Stai attento che se questi doni di Dio che hai ricevuto non li fai fruttare, se questi doni di Dio non servono per cambiare pelle, guarda che alla fine dovrai rispondere, eh? Cioè in fondo la responsabilità è questa, è un richiamo alla responsabilità da parte di Gesù. Cosa vuol dire responsabilità? Vuol dire rispondere. Rispondere di quello che è stato dato. Io penso, tante persone che hanno ricevuto i doni che ho ricevuto io, mamma mia, quasi 36 anni che sono prete, mamma mia, 36 anni. Quante eucaristie ho celebrato, 16.000 erotti non so più quando, senza contare su quello che ho predicato, il Vangelo che ho annunciato agli altri. Il Signore mi domanderà, ma tu quel Vangelo che hai annunciato agli altri l'hai messo in pratica o no? O chi fa il catechista, quelle cose che hai detto tu ai tuoi ragazzi, l'hai messo in pratica, sei stato coerente. È una responsabilità. E perciò nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu Cafarnao, quindi per dire che c'è una giustizia da parte di Dio. Chi ha ricevuto di più dovrà rispondere di più. Chi ha ricevuto di meno dovrà rispondere di meno. È normale. La giustizia non è dare a tutti l'uguale, ma la giustizia è dare a ciascuno il suo e far sì che ciascuno risponda secondo quello che ha ricevuto. Quanti doni, quante grazie, quante possibilità ci sono state date. E poi c'è l'ultima, Cafarnao. E tu, Cafarnao? Cafarnao era la città dove Gesù aveva stabilito il suo quartier generale, era la sua patria di adozione, aveva abbandonato Nazareth e si era stabilito lì a casa di Pietro, a Cafarnao, proprio vicino alla sinagoga, chi va in Terra Santa, che proprio lì, la terra vicino alla sinagoga di Cafarnao, dove Gesù entrava a predicare, dove Gesù ha fatto il discorso famoso del pane di vita, ebbene c'è la casa di Pietro, che è lì a un passo, proprio lì chi è stato, oppure chi vorrà venire con me in giugno in Terra Santa, ecco, va a vedere questa casa di Pietro lì. Che è proprio vicino alla sinagoga e lì ha ricevuto Cafarnao ha ricevuto di più, ricordate il paralitico calato dal tetto proprio nella casa di Pietro, pensate all'indemoniato dentro nella sinagoga di Cafarnao, pensate al famoso centurione di Cafarnao, quest'uomo anche lì, Gairo, La donna che tocca il lembo del mantello, che soffriva di emorragia, tutti a Cafarnao. E allora Gesù dice, ma tu Cafarnao, guarda che è una responsabilità enorme. Sarà innalzata fino al cielo? Fino agli inferi sarai precipitata. E è interessante, guardate che proprio a Cafarnao, cioè ci esistono ancora tanti posti, Bethsaida esiste ancora, vabbè. Ma a Cafarnao non esiste più, è un sito archeologico, non esiste più. Nazareth c'è ancora, Cafarnao non c'è più. Esistono soltanto dei ruderi, sinagoga, un po' di ruderi, casa di Pietro, alcune insule che sono state scavate, trovate insule, dei quartieri della città, ecco, per dire che c'è una responsabilità, hai rifiutato Dio. In realtà non è un castigo, stiamo attenti a non confondere. Dio non ha del buon tempo per castigarci, siamo troppo già abili a castigarci da soli. Cioè, cos'è il castigo? In realtà è la conseguenza della mia stupidità. Se io dico a uno, smettila di andare in bicicletta su una strada piena di vetri, se no buchi, ma io evito, boh, buca, non è un castigo. È la conseguenza della tua stupidità. Cioè Dio non ci castiga, non ha del tempo, siamo così abili a castigarci da soli, che lui non ha bisogno di castigarci. Lui ti dice, la strada della vita è questa, se la scegli avrai la vita, se non la scegli avrai la morte. Cafarnao, io ti metto in guardia, guarda, io ti metto davanti il bene e il male, decidi, se scegli il bene avrai il bene, se scegli il male avrai il male. Chi sputa in cielo si sputa in testa, ma non è che qualcuno là su che ti butta giù qualcosa, no, è normale. È così? Non esiste possibilità di scappare, non esistono dei castighi, il Signore mi castigherà, ma guarda che il più gran castigo di Dio te lo fai tu, quando tu ti allontani da Lui e dici, grazie Signore, io basto a me stesso, Ma quando dici così ti sei già condannato da solo, ti sei già tirato un calcio negli stinchi, ti sei già fatto del male, la serie della serie, facciamoci del male, non del miele, ma del male. È questo. Perché fino agli inferi sarai precipitata? Perché Corazin, Bethsaida, pagherete per la vostra stupidità, cioè vi siete comportati male, cioè, uno che non studia durante tutto l'anno verrà bocciato, non male. Ma non è che sia castigato, è la conseguenza di quello che ha fatto o di quello che non ha fatto. Non è, i professori mi hanno castigato, ma no, hai costruito tu il tuo curriculum di studi. Non hai studiato, hai fatto un tubo, hai fatto vacanza tutto l'anno e adesso ti farai un altro anno se vuoi farlo, se non vai a fare qualche altro mestiere, qualche altra cosa. Ma non è un castigo, è la presa di considerazione, è prendere atto di una cosa che è così. Allora, dicevo, qual è il motivo? Il motivo è qui, Gesù dice, chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Cioè Dio. Dio ha mandato me perché io porti l'amore a voi, voi siete i collaboratori e quindi se voi venite rifiutati, è come se rifiutassero me, se rifiutassero il Padre. Hanno scelto la morte invece della vita e questa è la conseguenza. Hai scelto la morte, morirai, scegli la vita e vivrai. Ecco, io credo che possiamo fermare qui, questa sera ce n'è già abbastanza per riflettere un po' sulla nostra vita, domandarci ma che punto sono, cosa sto facendo, quali sono i doni che Dio mi ha fatto, quali sono le collaborazioni che Lui mi manda, perché Gesù mi chiede una collaborazione, vai anche tu vai a Cafarno, vai anche tu a Corazin, vai anche tu a Bethsaida, vai anche tu a portare nel mondo, che non c'è bisogno di fare i predicatori, ma porta l'amore di Dio attraverso le tue scelte piccole di ogni giorno, attraverso la tua tenerezza, attraverso la tua bontà, attraverso la pazienza. Guardate che il Signore non ci chiede di fare dei predicatori, i predicatori sono già, sono io, sono i preti che hanno questo compito, ma il cristiano ha il compito di diventare testimone e quindi con la propria vita diventare un segno dell'amore di Dio. E non so se avete notato, questi pochi versetti avevano continuamente questo centro, il regno di Dio è vicino, è qui, Dio si è fatto vicino, vai a dirlo a tutti che Dio si è fatto vicino. E pensate alla conversione di Magdalan, no? il vice direttore del Corriere della Sera, cioè alla fine vuol dire che Dio c'è, se una persona è onesta, se una persona cerca la verità, alla fine la trova, ricordate il capitolo 55 di Isaia, il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano, lui l'ha cercato e l'ha trovato, e si è esposto, capite che questo non è facile, 6-8 uomini di scorta, gliel'hanno giurata che lo uccideranno, e lui poteva benissimo convertirsi andando da suo parroco dicendo mi battezza, non dico niente a nessuno, no, l'ha fatto in maniera pubblica, esponendosi. Capite che questo è un gesto straordinario, questo Dio mi vuol bene e io mi voglio esporre per lui. Non è facile questo, però piccole cose che noi possiamo fare, che noi possiamo compiere diventando un segno nel mondo di questo amore di Dio, di questo regno che si è fatto vicino e che è qui, anche se quello che fa più rumore è altro. Quello che fa più rumore è il male. Quello che fa più rumore è la droga, l'ingiustizia, il disordine. Però Dio c'è. Non fa rumore, ma c'è. Non lo vedi, ma c'è. Apri gli occhi. L'essenziale invisibile agli occhi. Non si vede bene che con il cuore. Bene, ci prendiamo qui.